Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
Bentrovati da Corrado Antonini, questa puntata di Bourbon Street si occuperà di poeti che lavorano con ensemble jazz, di musicisti che trasformano testi letterari in paesaggi sonori e di voci che recitano cantando o che cantano recitando. Comincerei da Anthony Joseph, poeta, romanziere e performer nato a Trinidad ma da molti anni residente nel Regno Unito, una delle figure più importanti della diaspora afro-caraibica contemporanea. Il suo nuovo album, pubblicato da poco, si intitola The Ark, è uscito per Heavenly Sweetness ed è in qualche modo il disco gemello di Rowing Up River to Get Our Names Back, pubblicato nel 2025. Due lavori che sono stati pensati insieme, che condividono musicisti, sessioni e una stessa visione narrativa e politica. Joseph ha raccontato di essersi interrogato molto sull'afrofuturismo come possibilità di correggere le ingiustizie del passato attraverso l'immaginazione del futuro. Attorno alla sua voce e alle sue poesie si muove uno straordinario ensemble diretto e prodotto da Dave Okumu. Ci sono Eskam Tungwazi, Byron Wallen, Tom Skinner, Richard Spaven, Colin Webster, e cioè musicisti che arrivano dal jazz britannico più aperto e meticcio, capace di tenere assieme spiritual jazz, elettronica, spoken word e memoria diasporica. Anthony Joseph, Your Bird and I.
Your bird and I, above an ocean of tigers. You to your cage, by increments, by measures. Your bird and I, in perilous air but flying. If I did or did not, I may show you a wider geography. I may act as if I might, I may. Maybe I have etheric sight. Perhaps I compose unwritten poems with no words and no meaning. Perhaps I was a water bearer in a past life, with a dream scroll unraveling with perfect pitch, with all intention to disappear as air, to write with no theory of sound beyond the air. Your bird and I, and our chemicals of surprise, our sex of heat and suspense, invisible eyes in arenas of dexterity, in arenas of the physical arenas of intimate technology, as blushing heat, as the sharp leaf of cane. That night, I encountered a ghost along a leaning road, encountered its black heart, remains wounded, torn like in a shallow river, like our true names, which remain on the riverbed of some blood-soaked land. Remains a moth, pinioned upon breath. Your bird and I, in the notion of your cage, in the manner of our lives, by increments and measures, in perilous waters and sea shanties and koi fishing, by flight or candles made, to be spun upon your axis is surely to be flying. Flying.
Anthony Joseph con Your Bird and I colpisce sempre nei suoi lavori il modo in cui la parola non viene mai esplicitamente appoggiata sopra la musica, sembra piuttosto modificarne continuamente l'andatura. Bellissimo disco, ricordo il titolo The Ark. Da un poeta caraibico contemporaneo passiamo ora a Shakespeare, o meglio a un modo molto particolare di attraversarlo. Perché il disco che stiamo per ascoltare nasce da composizioni di John Zorn ispirate ai sonetti shakespeariani, affidati a musicisti che lavorano assieme ormai da anni nei più diversi contesti e spesso proprio su progetti dello stesso Zorn, e cioè Julian Lage e Gian Reilly. Lage lo conosciamo come uno dei grandi chitarristi della scena jazz americana contemporanea, capace di una naturalezza impressionante nel muoversi fra tradizione, improvvisazione e scrittura. Reilly, figlio del compositore minimalista Terry Reilly, arriva invece da una formazione più legata alla musica contemporanea e alla chitarra classica. In questo progetto, voluto da Zorn, i due lavorano sulla forma breve, sulla precisione del dialogo, sull'equilibrio, se vogliamo, fra lirismo e astrazione, e non è difficile immaginare dietro queste miniature sonore la struttura del sonetto, il gioco delle simmetrie, delle riprese, delle variazioni interne. Interessante come Zorn, musicista spesso associato all'eccesso, alla collisione stilistica, qui scelga invece una scrittura più trattenuta, affidando alla delicatezza dei due interpreti il compito di evocare Shakespeare senza mai illustrarlo attraverso la parola. Julian Lage e Gian Reilly, Sonnet 5.
Thank you.
Sonnet 5, Julian Lage e Gian Reilly su musiche di John Zorn ispirate ai sonetti di Shakespeare. La letteratura che diventa struttura musicale, il testo che continua ad agire anche quando non viene espresso verbalmente. Con il prossimo brano entriamo in una zona un po' più perturbante, quasi da poesia sonora surrealista. Jacques Berrocal è una figura irregolare e affascinante dell'avanguardia francese, trombettista, performer, attore occasionale, attraversatore instancabile di territori marginali. Negli anni ha lavorato con il free jazz, la no wave, l'elettronica sperimentale, mantenendo però sempre una qualità molto teatrale nel modo di usare la voce e il suono. Accanto a lui troviamo Vincent Eplé e Timo van Luyck, entrambi legati a pratiche di collage sonoro e improvvisazione elettroacustica. Ne dites pas sembra quasi un radiodramma smontato e ricomposto. Più che raccontare qualcosa, il brano sembra creare uno spazio mentale in cui la parola perde stabilità e diventa di fatto puro evento acustico. Jacques Berrocal, Vincent Eplé, Timo van Luyck, Ne dites pas.
Ne dites pas que dès 1905, bien avant le cavalier bleu, vous adorez les très jeunes filles à l'huile chez Ernst Ludwig Kirchner. Ne dites pas que votre marraine tressaille quand elle les coiffe sur ses genoux. Ne dites pas que vous l'avez deviné et que vous la comprenez. Et ne dites pas que ces nymphettes, toutes en âge, s'invitent dans vos nuits. Surtout pas que toutes ces religions, dans leur bassesse, sectionnent nos magiciennes par un grand effacement et vous tenteriez l'échafaud si vous jurez Dieu tel un morpion comme le fit Artaud. Et ne dites pas non plus qu'en ce règne de médiocrité, la République est le point de convergence des instincts les plus bas. Ne dites pas
Ne dite pas, non ditelo o anche non spiegatelo troppo. Sappiamo che la parola può anche scegliere la direzione opposta, e cioè farsi più esplicita e frontale. È il caso del collettivo Yambo, una formazione italiana che da tempo intreccia jazz, teatro civile, musica popolare e spoken word. Il brano che ascoltiamo si intitola Il denaro e viene da un disco recente in cui il collettivo omaggia l'autore e cantante livornese Piero Ciampi. Il disco si intitola semplicemente Noi, Piero, e lo pubblica Viceversa Records. Perché un tributo a Ciampi, il collettivo Iambona risponde così. Perché il suo messaggio è oggi più attuale e intenso che mai e affronta attraverso tutta la sua discografia amori delusi, aspettative infrante, dolorosi rapporti con la società, mostrando allo stesso tempo una ironica e beffarda liaison con la vita e la musica.
Il denaro è un porco, rosso e bianco, nero e un po' marrone, è un bel porco. E chi lo tiene stretto ha un viso senza colore. Il denaro è un porco, azzurro e bianco, e non ha testa, ma invidia. E chi lo tiene stretto è un disgraziato, né folle, né pazzo, né bello, né brutto. Il denaro è un porco.
Denaro è un porco.
Rosso.
Rosso. E bianco.
E bianco.
Rosso e bianco.
Nero.
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 E un po' marrone.
E un po' marrone.
È un po' marrone.
È un bel porco.
È un bel porco.
È un bel porco.
E chi lo tiene stretto?
E chi?
E chi?
Ha un viso senza colore.
Lo tiene stretto.
Lo tiene stretto.
Ha un viso senza colore.
Ha un viso senza colore.
Il denaro è un porco.
Il denaro è un porco.
Azzurro e bianco.
Azzurro e bianco.
Il denaro è un porco. Azzurro e bianco.
E non ha testa, ma invidia.
E non ha testa.
E chi?
Lo tiene stretto.
Lo tiene stretto.
È un disgraziato.
È un disgraziato. Né folle.
Né folle.
Né pazzo.
Né bello.
Né bello.
Né brutto.
Un po' marrone.
Né brutto.
È un bel
Il collettivo Iambona con Il Denaro da noi, Piero, disco edito da Viceversa Records. Aja Monet arriva dalla scena spoken word del New York and Poets Café di New York, ma negli ultimi anni il suo lavoro si è progressivamente spostato verso una forma sempre più fluida di dialogo con la musica improvvisata, il jazz, il soul e l'hip hop. Il nuovo album The Color of Rain, il colore della pioggia, è uscito appena pochi giorni fa per Drink Some Water ed è stato coprodotto dalla stessa Monet con Justin Brown e Michel Gesiosello. È un disco che attraversa jazz, rhythm and blues, afropunk, poesia performativa e canzone politica senza mai fissarsi davvero in una categoria. Piuttosto che recitare dei testi sopra degli arrangiamenti già definiti, la Monet lavora dall'interno della musica. Ed è interessante come questo suo secondo album sembri spingersi ancora più in profondità rispetto al suo debutto, recuperando anche l'eredità del Black Arts Movement, quella stagione in cui poesia, musica e coscienza politica erano inseparabili. Nel disco compaiono fra gli altri la stessa Michel Gesiosello, Georgia Ann Muldrow, Ganavia, Brandi Younger, Mick Jenkins e Vic Mensa. Il brano che ho scelto di farvi ascoltare si intitola Working Class Musicians.
Working, 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 working. Working class musicians. Working class musicians. Working class musicians.
The night shift, mills of music venues, clubs and bars, farmers of feelings, trumpet trigger fingers, grappling brass valves, prodding, pressing, deafened by the rattling roar in ahead, toiled by a tired heart, resting between the swinging rounds of rhythms, bless the drummer's hands, trolling a kit on the subway in the snow, the keys player's fingers homesick for cityscapes, maraca wrists, clap stack, duct taped instruments, the message as the medium. Everything is practice for stopping bullets, blossoming heartbeats, freedom music. While the Republicoons and the Democrazies argue the complexion of money, we float between classes and corners, from caviar to canned beans. E minor is a relative of G major. They family. In sound check, we split the difference. Just a tad of reverb, EQ the wedge. Living upright in the basement, a backwards world, music that wrinkles time. Reporting live from the poet's eye. Hand-me-down sounds found by an ear to the underground. Shedding off-the-cuff poems on napkins using hotel pens. A language in my mouth. Juggling rotten wisdom teeth. Fluorescent folks singing the scab of running scales, a sore throat at the merch table, selling seashells that carry the sound of slave ships docked by the seashore. When your address is your suitcase, the only religion is the show must go on. I want my bread and my roses too.
Too damn high.
The light's too damn hot.
From gig to gig.
Playing a live.
From gig to gig.
Asia Monet con Working Class Musicians. Dentro questo titolo, e cioè musicisti della classe lavoratrice, c'è in fondo il filo nascosto di questa puntata di Bourbon Street. La voce come pratica collettiva, come tentativo di dare forma a esperienze che altrimenti resterebbero per l'appunto senza voce. Chiudiamo con Laurie Anderson e i Sex Mob, nuovo disco pure per loro, un incontro devo dire inatteso, quello fra la performer americana e il collettivo jazz, ma in fondo perfettamente coerente con tutto quello che abbiamo attraversato quest'oggi. Laurie Anderson naturalmente ha ridefinito il rapporto fra spoken word, arte performativa ed elettronica fin dagli anni Ottanta, trasformando la narrazione in dispositivo musicale vero e proprio. E poi appunto i Sex Mob, guidati da Steven Bernstein, spuntati dalla scena downtown newyorkese dove jazz, cabaret e improvvisazione convivono ormai da decenni. Only an Expert è il titolo del brano sul quale mi congederei. Laurie Anderson e i Sex Mob, Bourbon Street torna la settimana prossima, stessa rete, stessa ora. Un caro saluto da Corrado Antonini.
You know, lately I've been thinking about work, what it means. As the job market shifts with artificial intelligence taking on more and more roles, humans are becoming more and more like overseers, the evaluators, the experts. And while it's vague what experts actually do, the important thing about the job is that experts are the best ones to be doing it. There are all sorts of levels of experts. There's thought leaders, there's the evaluators, the influencers, the coaches, the consultants. And above all, on top, the pundits. And any problems that come up, you can count on them to deal with them. So only an expert really can see that there's a problem, and only an expert can deal with the problem. Because half the problem is seeing the problem. And only an expert can deal with the problem. Only an expert can deal with the problem. So if there's no expert dealing with the problem, it's actually twice the problem. Because only an expert can deal with the problem. Only an expert can deal with the problem. Now in America, we like solutions. We like solutions to problems. And there's so many companies that offer us solutions. Companies with names like the debt solution, the hair solution, the world solution, the sushi solution. Companies with experts ready to solve these problems. Because only an expert can see there's a problem. Only an expert can deal with the problem. Only an expert can deal with the problem. Now let's say you're invited to be on Oprah, and you don't have a problem, but you want to go on the show, so you need a problem, so you invent a problem. But if you're not an expert in problems, you're probably not going to invent a very plausible problem. You're probably going to get nailed. You're going to get exposed. And you're going to have to bow down and apologize and beg for the public's forgiveness. Only an expert can deal with the problem. And only an expert can deal with the problem. Only an expert can deal with the problem. The shows that try to solve your problems. The big question is always, how can I get control? How can I take control? But don't forget, this is a question for the regular viewer. The person who's barely getting by. The person who's watching shows about people with problems. The person who's part of the 60% of the US population, 1.3 weeks away. 1.3 paychecks away from a shelter. In other words, a person with a problem. So when experts say, let's get to the root of the problem, let's take control of the problem, because if you take control of the problem, you can solve the problem, and often this doesn't work at all because the situation is completely out of control. It's only an expert can deal with the problem. Only an expert can deal with the problem. Only an expert can deal with the problem. And sometimes, if it's really, really hot, and it's July and January, and there's no more snow, huge waves are wiping out cities, and hurricanes are everywhere, and everyone knows it's a problem. But if some experts say it's no problem, and other experts claim it's no problem and explain why it's no problem, then it's simply not a problem. Can invade another country and flatten it and ruin it and create havoc and civil war in that country. If the experts say it's not a problem and everyone agrees they're experts and good at solving problems, then invading that country is simply not a problem. And if a country holds citizens without cause or trial and sets up military tribunals, this is also not a problem, unless there's an expert who says this is the beginning of a problem. Those are the experts. What does that make the rest of us?